Buonasera a tutti, cari fratelli, è un piacere rivedervi. Considerando che noi abitiamo un pochino più lontano, è un piacere per noi rivedervi. È fonte di forza e di energia spirituale. E ringrazio il Signore e voi che mi date questa possibilità di condividere tra poco questa breve meditazione della parola del Signore. Vorrei leggere un brano della parola del Signore nel Nuovo Testamento, al capitolo 1. Versetto 9. Prima Corinzi, capitolo 1. Sì, hai ragione, non ho detto il titolo del libro di cui andiamo a leggere. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, al versetto 9. È un versetto che conosciamo, però lo leggo. Fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Un breve versetto che vorrà introdurre l'argomento di questa sera. E questo versetto ci colpisce in questo senso, almeno a me colpisce in questo senso, perché? Perché questa epistola è stata scritta dall'Apostolo Paolo, dove c'erano delle domande particolari che i Corinzi avevano rivolto all'Apostolo Paolo, delle domande scottanti, delle domande molto forti, che leggendo questa epistola si viene a trovare. E l'Apostolo Paolo, in questi primi versetti introduttivi, lui riempie di coraggio a questi credenti di Corinzi, gli parla con dei termini positivi. Dice: voi siete stati arricchiti di ogni dono, voi il Signore vi renderà saldi, vedete al versetto 8. Lui era propositivo, come si dice, nonostante quello che si stava preparando per scrivere. E conclude e dice: fedele Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo. C'era un quadro abbastanza pesante che stava cominciando a scrivere l'Apostolo Paolo. Eppure inizia questo capitolo con dei toni propositivi, con dei toni positivi, e conclude, dice: però, questo lo dico io, però, fedele è Dio dal quale siete stati chiamati. Sapete quante telecamere sono state piazzate nella città di Milano? Su Google è scritto che nella città di Milano sono state piazzate 1945 telecamere. Sono state piazzate per controllare le trasgressioni, per vedere se non ci siano violazioni, per vedere ogni tipo di situazione, per controllare come si svolge il traffico e dare tante di quelle multe alle persone. In un parcheggio c'erano tante macchine e due telecamere ogni tanto si avvicinavano e inquadravano lo stesso obiettivo, una macchina. E così una telecamera inquadrò questa macchina e vide che un uomo andò verso quella macchina. Di corsa aprì la portiera, tirò fuori una donna, che c'era una donna dentro, e la tirò lontano, pensando che forse la volevano aggredire. Poi c'era un'altra telecamera, che anche lei aveva cominciato a inquadrare questa autovettura, e si vide la stessa immagine, che c'era un uomo che aprì subito la portiera, la tirò fuori, e subito dopo la macchina prese fuoco. Due immagini, due interpretazioni diverse. Nella prima immagine si pensava che forse quell'uomo volesse fare del male. Invece nella seconda immagine, nella seconda telecamera, si vide che quell'uomo voleva salvare quella donna da un incendio. A volte anche noi, fin quando il quadro non c'è largo nella nostra vita, fin quando non allarghiamo il quadro della situazione della nostra vita, possiamo dire: ma perché succedono queste cose? Fin quando non allarghiamo le situazioni, non vediamo bene l'ottica del Signore in tutte le cose, possiamo cadere nella confusione. Ma quando allarghiamo il nostro quadro, il nostro orizzonte, possiamo capire le cose. Ebbene, non mi resta altro, cari fratelli, di introdurvi l'argomento di questa sera che anche ha colpito il mio cuore: la fedeltà di Dio nella vita del credente. Un tema che forse considerando il fatto che di tante situazioni disastrose che stanno capitando a livello mondiale, un po' le situazioni un po' personali, questo tema si è fermato intorno alla nostra vita, la fedeltà di Dio nella vita del credente. Un primo aspetto che voglio vedere con voi circa la fedeltà di Dio. La fedeltà di Dio cos'è? È un attributo. È un attributo di Dio, un attributo etico di Dio. È un attributo etico di Dio, che Dio è fedele alla sua parola. Dio non torna indietro. Dio è fedele alla sua parola. Dio è fedele verso il suo popolo. Dio è fedele verso la sua opera di salvezza. Dio non si ferma, Dio continua. Continua quello che ha iniziato. L'essere fedele indica essere fermo. Questo aggettivo significa essere fermo, essere stabile, essere affidabile. Le cose che udite da me, disse l'Apostolo Paolo a Timoteo, affidali a uomini affidabili, c'è scritto anche fedeli, però vuol dire anche affidabili, sicuri, certi, coerenti. Questo vuol dire fedele, stabili, veritieri, sicuri, questo vuol dire fedele. Come il sole sorge a est e tramonta a ovest, come verità indiscutibile. Questa è una verità indiscutibile che nessun scienziato si può permettere di discutere. In base alle stagioni il sole tramonta, però in generale dice che il sole sorge a est e tramonta a ovest, come una verità indiscutibile. Così l'essere fedele indica qualcosa di sicuro, di certo, di coerente, di vero. Quando si dice quello è fedele, vuol dire una persona stabile, che non torna indietro, che è coerente con la teoria e con la pratica, con la realtà. È coerente con la realtà e con la teoria, con quello che dice e con quello che fa. Applicato a Dio, questo aggettivo vuol dire che Dio mantiene la sua parola. Dio mantiene la sua parola nonostante la mia debolezza. Dio mantiene la sua parola, che non cambia i suoi decreti in base alle circostanze. Dio manda avanti la sua parola. Dio rimane fedele. Nel Salmo 100, versetto 5, dice che la sua fedeltà è per ogni età, per ogni generazione. Dio non cambia la sua fedeltà. Dio è fedele a se stesso, Dio è fedele alla sua parola. Gesù è chiamato il fedele, dice in Apocalisse, il fedele e il verace. Gesù ha questo appellativo. Queste cose dice l'Amen. Amen vuol dire anche questo, fermo di fiducia. Quando noi diciamo Amen, vuol dire sì, sicuro, così. L'Amen. Gesù è l'Amen. E Gesù ogni volta che doveva fare delle dichiarazioni, specialmente nell'Evangelo di Giovanni, diceva per due volte: in verità, però nel testo greco è Amen, Amen. E poi seguiva l'affermazione e diceva Gesù: in verità io vi dico, oppure io sono la risurrezione della vita. Solo nell'Evangelo di Giovanni Gesù fa precedere per due volte in verità, Amen, Amen. E poi dice la frase. Mentre negli altri Evangeli solo una volta dice Amen e poi segue l'affermazione che Gesù fa. Gesù è l'Amen. Il dice l'Amen, colui che è l'Amen, il fedele e il verace. Vediamo che Gesù è fedele, Dio è fedele, che non cambia, che la sua parola rimane in tutti i tempi, stabile in tutti i tempi. Questo è il significato della fedeltà, dell'essere fedele. Quali sono le prove che Dio è fedele? Le prove della fedeltà di Dio sono descritte nelle relazioni che Dio ha avuto con gli uomini, a cominciare dai patriarchi. Dio ha avuto delle relazioni speciali, si è relazionato con degli uomini nell'Antico Testamento per far conoscere il suo nome. Prima di tutto con Abramo. Dio ha detto ad Abramo, capitolo 17, versetto 1, cammina alla mia presenza e sii, fai quello che vuoi. Integro. Questo è uno di quei versetti che si associano, che ci piacciono tanto. Ecco, il Signore ha detto ad Abramo, cammina alla mia presenza e sii integro come sono io. Come il Signore, la sua natura divina, così vuole il Signore che noi camminiamo con Lui. Poi vediamo che questa benedizione che il Signore aveva promesso ad Abramo, di una grande generazione, di una grande discendenza, di una grande una terra promessa, viene poi ridata al suo figlio, Isacco. Poi vediamo che da Isacco questa promessa viene rivolta a Giacobbe. E poi vediamo che Giacobbe con la sua famiglia di appena 70 persone va in Egitto. E lì dopo 400 anni, altro che 70 persone, divennero una nazione. A tal punto che gli egiziani temettero e hanno cercato di ridurre il numero del popolo di Israele. Poi vediamo che Dio è fedele anche nel Nuovo Testamento. Dio è fedele con alcuni uomini anche nel Nuovo Testamento. Dio è fedele anche nel perdonarci. Dice che in 1 Giovanni 1,7, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. Il Signore è anche fedele nel Nuovo Testamento, non è stato solo fedele solo nell'Antico Testamento, ma è fedele anche nel Nuovo Testamento. Dio anche è fedele nel soccorrerci. Dice che Gesù è il sommo sacerdote, egli è un fedele sommo sacerdote. Gesù Cristo è al di sopra del sacerdozio levitico, in tutte le maniere. I sacerdoti levitici erano circondati da debolezze, anche loro dalle loro debolezze. Cristo invece è circondato da una vita indissolubile, dice l'autore agli ebrei. Da una vita indissolubile, vivendo egli per intercedere per loro. Gesù vive, continua a vivere per intercedere per noi. Questo loro siamo noi oggi che abbiamo creduto. Gesù quindi è lui, il nostro fedele sommo sacerdote, pronto a venire in soccorso quando noi ci troviamo nelle prove, nelle difficoltà. E poi Dio è fedele ancora oggi perché dice egli ci porterà avanti nell'opera che lui ha iniziato in noi. Ci darà, verrà il nostro soccorso. Il Signore sa come parlare al nostro cuore nelle nostre difficoltà, nelle nostre cadute. Il Signore sa come ricondurci a casa. Quindi il Signore è fedele. È il fedele, è stato fedele nell'Antico Testamento, è fedele ancora oggi. Volevo vedere ancora un altro aspetto. Quali sono gli atteggiamenti che oggi come credenti dobbiamo avere verso la fedeltà del Signore? Quali atteggiamenti? Visto che il Signore è fedele, noi l'abbiamo sperimentato nella nostra vita, ci viene incontro nelle nostre debolezze, ci viene incontro nelle nostre situazioni. Che rapporto dobbiamo avere noi verso il Signore, colui che è fedele? Prima di tutto un rapporto di fiducia. Il Signore è fedele, noi dobbiamo essere fedeli. Un rapporto di fiducia nelle nostre difficoltà. Quando siamo nelle nostre difficoltà, siamo chiamati ad avere un rapporto di fiducia nel Signore. L'ultima preghiera di domenica, alcuni parlano di ottimismo. Sei troppo disfattista tu. No. Alcuni parlano di ottimismo o di positivismo. L'ottimismo è quello che si fa un bel salto nel buio. Invece chi ha fiducia in Cristo è un passo di fede nei fatti della Scrittura. È diverso. Chi è ottimista si fa un lancio nel buio, un lancio nel buio senza nessun sostegno. Siamo chiamati ad avere fiducia, fiducia nei fatti della scrittura. Il Signore ha promesso che io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E avere fede in Lui è veramente un fatto consistente, è un fatto, un atto di fede. Puoi essere positivo, ottimista, ma non c'è nulla, il vuoto. Ma se hai fede in Cristo, hai fede in colui che già ha operato queste cose e che certamente potrà operare anche in te. Quindi il positivismo e l'ottimismo è, possiamo dire, una fede in se stessi. Possiamo dire una fede in se stessi. Ma noi non siamo chiamati ad avere fede in noi stessi. Diceva qualcuno che l'ancora non si butta nella stiva della nave. L'ancora si butta fuori, nel mare. E quando ci sono le onde, le burrasche, l'onda ti mantiene la nave. Quindi l'ancora non si butta dentro di te. Non buttare l'ancora della fiducia in te stesso. Ma la fiducia va riposto in Cristo, in colui che già ha operato queste cose e che continua a fare le sue promesse. Allora, dice, un rapporto di fiducia, questo è il primo atteggiamento, un rapporto di fiducia con Dio nelle difficoltà. Gesù disse, quando aveva calmato la tempesta, perché avete paura, uomini di poca fede? Gesù disse in Matteo capitolo 6, perché siate in ansietà, solleciti? L'apostolo Pietro dice, gettate su di lui ogni vostra sollecitudine. Allora un rapporto di fiducia, questo è quello che il Signore ci chiama come atteggiamento ad avere davanti a Lui, un rapporto di fiducia nelle nostre difficoltà. E siamo sicuri che il Signore risponde. Il Signore risponde. Poi un rapporto di ubbidienza. I primi anni di conversione abbiamo tanto di quella gioia. Ma il Signore ha detto a qualcuno, non vuole solo essere amato, il Signore vuole anche essere seguito e ubbidito. Non soltanto essere amato, ma il Signore vuole anche essere ubbidito e servito. Ci sono almeno 3 comandamenti molto forti che dovrebbero proprio starci vicino. Il primo comandamento, il più grande che Gesù ha detto, è stato messo alla prova dal fariseo. Qual è il più grande comandamento? Ama il Signore, il Dio tuo, con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutta la forza e con tutta l'anima. È quello di amare il Signore. Noi abbiamo anche quel bellissimo canto. Amare il Signore, la cosa, dice, più importante è amare te. Quello è un comandamento che deve stare nel nostro cuore, perché se amiamo il Signore, veramente vorremmo, poi si aprono tutte le altre porte, di voler fare la sua volontà. C'è un altro comandamento, cari fratelli, è quello di non abbandonare, sorelle, la comune radunanza. Perché la radunanza è il luogo dove noi prendiamo la forza dal Signore per poter continuare il nostro cammino con Lui. Quindi siamo chiamati ad amare il Signore, sì, ma a ubbidirlo e servirlo. Non c'è, ho scritto qui, amore senza ubbidienza non è possibile, sono inscindibili. Amore e ubbidienza vanno di pari passo. Amore e ubbidienza vanno di pari passo. Questo fatto ci fa crescere molto, cari fratelli, nel Signore. Amore e ubbidienza, se noi ci limitiamo solo ad amare il Signore così, ma non a camminare in un modo intrico, come il Signore stesso ha detto ad Abramo, è come andare avanti con una sola gamba. Noi dobbiamo andare avanti con tutte e due le gambe, amare il Signore e ubbidire al Signore e servire il Signore. Poi un rapporto di stima, abbiamo detto un rapporto di fiducia nelle difficoltà, un rapporto di ubbidienza e anche un rapporto di stima verso il Signore per la sua opera. Giobbe, verso la fine, questa è una cosa bella che vorrei condividere, verso la fine del suo capitolo, dopo che lui si era lasciato andare davanti al Signore, a un certo punto è stato il Signore a chiamare Giobbe. Beh, adesso alzati e adesso ti faccio vedere le domande. Il Signore ha fatto delle domande a Giobbe. delle domande grandissime. Dove eri tu? Quando? Il Signore ha fatto tutta una serie di domande che Giobbe non sapeva più come parlare, come rispondere. Ed erano delle domande, posso dire, universali. A un certo punto Giobbe si mise la mano sulla bocca, perché lui con quelle domande vide tutta l'opera del Signore. Noi possiamo così, mirando l'opera del Signore, possiamo imparare a stimare il Signore, ad apprezzare il Signore, l'opera sua perfetta. Quindi conosciamo il Signore, conoscendo il Signore possiamo anche imparare a stimare il Signore. Vorrei avvicinarmi all'ultimo aspetto, cari fratelli, le nostre responsabilità verso colui che è fedele. Noi abbiamo delle responsabilità, queste responsabilità devono essere adempiute con fedeltà. Chi è fedele nelle piccole cose sarà fedele anche nelle grandi cose. Noi abbiamo delle responsabilità, cari fratelli e sorelle, da quando che ci siamo convertiti al Signore, ravveduti e convertiti, dico due verbi, non soltanto creduti, ma ravveduti. Anzi, prima Gesù diceva a Gesù: ravvedetevi e credete. Questi due verbi non si possono disassociare, vanno anche questi due verbi sempre insieme. La prima responsabilità è verso noi stessi. La prima responsabilità è verso noi stessi. Dobbiamo mantenere sempre allerta il nostro cuore, il giardino del nostro cuore, l'ha chiamato qualcuno. Dobbiamo sempre tenere annaffiato il nostro giardino, il nostro cuore, il nostro amore, la nostra affezione per il Signore. Non possiamo prenderci cura degli altri se prima non curiamo noi stessi, il nostro rapporto spirituale col Signore. Abbiamo quindi questa prima responsabilità di prenderci cura di noi stessi, di leggere la parola del Signore quotidianamente, di curare la nostra la vita spirituale, di curare la nostra comunione spirituale con l'Assemblea, di prenderci l'impegno di avere una buona relazione spirituale con i fratelli, e così via. Questo è quindi il prendersi cura prima di noi stessi. Poi impegnarsi con l'Assemblea locale, per il progresso dell'Assemblea locale, partecipare al progresso della Chiesa locale, i programmi che ci sono nella Chiesa locale. Certamente, ogni chiesa ha i suoi programmi e ogni credente deve partecipare a questi programmi, perché questi programmi poi lo coinvolgono. Un credente che non è coinvolto si raffredda. Tante volte i fratelli portano l'esempio di un bel fuoco, un bel falò. Un pezzo di legno che non è vicino a tutto il fuoco si spegne, si raffredda. Così tutti i credenti devono stare tutti insieme, tutti, così sono tutti ripresi dal programma e tutti possono partecipare a glorificare il Signore. E infine badare anche alla nostra testimonianza. Dove stiamo? Sul lavoro, a scuola, con i nostri vicini di casa. Dobbiamo cercare di essere sale e luce. Dove siamo? Sul lavoro, con i nostri vicini di casa. Essere un buon vicino di casa è straordinario. Quante volte i vicini possono venire da noi a prendersi un caffè o possono venire a chiederci pure aiuto, se siamo un buon vicino. Quindi la nostra buona testimonianza nel mondo è importante. Anche sul lavoro, se siamo dei bravi colleghi, i nostri colleghi verranno a chiederci aiuto. Se siamo dei bravi colleghi, ci verranno a chiedere aiuto. Allora queste tre, ho elencato solo tre responsabilità, verso noi stessi, verso l'assemblea locale e verso la testimonianza intorno a noi. Quindi, cari fratelli, abbiamo visto il significato della fedeltà di Dio, poi abbiamo visto le prove della fedeltà di Dio nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento, poi abbiamo visto gli atteggiamenti che dobbiamo avere verso la fedeltà di Dio: un atteggiamento di fiducia nelle prove, nelle difficoltà, un atteggiamento di ubbidienza, abbiamo visto un atteggiamento anche di stima verso il Signore, e infine le nostre responsabilità verso noi stessi, verso l'assemblea locale e verso nel mondo, verso quelli che ci conoscono. Il Signore ci benedica. Amen. Amen.